Buongiorno cari amici, ben ritrovati ancora una volta al consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. In questa meditazione di oggi affronteremo una verità che spesso è trascurata, se non addirittura dimenticata, e cioè mi sto riferendo al fatto che il timor di Dio, che è così essenziale e importante nella vita di fede, non nasca spontaneamente nel cuore dell'uomo, ma ha bisogno che qualcuno lo insegni e lo trasmetta. Il timore di Dio è sicuramente, come tutti sappiamo, un dono dello Spirito Santo, ma come condizione che l'uomo voglia accogliere questa sapienza e questa conoscenza in modo attivo e attraverso un percorso di apprendimento. Ma se occorre apprendimento, vuol dire che c'è bisogno di qualcuno che lo insegni e che lo trasmetta. E qui sorgono i problemi, ed è proprio su questo che intendevo riflettere con voi oggi, poiché se non siamo educati, guidati e istruiti adeguatamente, non saremmo nemmeno indotti a provare il timor di Dio, che è così essenziale alla nostra vita di fede. Per questa meditazione ci lasceremo guidare da Sant'Ilario, un vescovo e dottore della Chiesa, un grande apologeta dei primi secoli del cristianesimo, e vedremo quanto ha scritto proprio a proposito del timor di Dio. Ma per il momento facciamo un passo indietro e iniziamo prima di tutto a capire cosa si intende per timore, innanzitutto sul piano umano e psicologico. Poi vedremo come questo si differenzi dal significato che invece assume nella fede. Il timore sul piano psicologico è una delle emozioni fondamentali dell'essere umano, è un'esperienza interiore che nasce quando la persona percepisce una realtà più grande di sé, che la sovrasta, che o è capace di metterla in pericolo, oppure la richiama ad un limite. Perciò il timore, possiamo dire, è legato alla consapevolezza della propria vulnerabilità e alla percezione di qualcosa che supera le proprie forze, no? Dunque possiamo dire che in termini psicologici il timore non è necessariamente negativo. Esso anzi possiede, come abbiamo visto, una funzione protettiva. E se ci pensate, infatti, senza timore, l'essere umano diventerebbe imprudente, irresponsabile, sarebbe incapace di riconoscere anche il valore delle cose. Il timore, infatti, è utile, introduce nell'anima il senso del limite e ricorda alla persona che non tutto dipende da lei. Insegna a proteggerci, ci insegna anche che esistono realtà che meritano rispetto, cioè che non tutto è sullo stesso piano. Esiste tuttavia una distinzione importante di cui occorre tener conto. E infatti il timore può assumere due forme diverse. Da una parte, la prima forma è quella che possiamo chiamare il timore servile, cioè quel timore che nasce dalla paura della punizione. Lo conosciamo un po' tutti, lo impariamo da bambini. È il timore di chi evita il male soltanto per non subirne le conseguenze. Questo tipo di timore è ancora immaturo, è tipico dell'infanzia. Non nasce dall'amore per il bene, ma dal desiderio di evitare il dolore, di evitare la punizione, oppure per ricevere l'approvazione dell'adulto. La seconda forma, invece, è già un po' diversa. Si tratta, di quello che possiamo chiamare un timore reverenziale, cioè di rispetto profondo che noi proviamo davanti a qualcosa di grande o di prezioso, si sta quasi in punta di piedi. È quel timore che si prova davanti alla verità, alla bellezza, alla giustizia. In questo caso non si tratta di una paura che paralizza, ma di una presa di coscienza, cioè di una consapevolezza che orienta positivamente il cuore dell'uomo. E qui, come vedete, già abbiamo fatto un primo salto di livello. Non siamo più a livello infantile in cui siamo mossi solo dalla paura di essere puniti. Qui ci troviamo di fronte a un movimento interiore che nasce da riconoscere il valore di qualcosa che è al di fuori di noi, che ci supera, qualcosa che sovrasta le nostre capacità e che perciò merita il nostro rispetto. Ecco allora che si tratta già di un timore più maturo di quello precedente. Parlando in termini psicologici, il timore maturo è strettamente legato alla coscienza morale, no? Quando una persona riconosce il valore di ciò che è buono, di ciò che è bene, di ciò che è giusto, Allora la persona sviluppa spontaneamente il timore di ferirlo o di perderlo. È il timore che si prova quando non si vuole rovinare qualcosa di prezioso. Per esempio, una persona che ama veramente non fa del male all'altro perché lo teme nel senso di averne paura, ma perché teme di ferirlo. È il timore di chi riconosce e apprezza la grandezza dell'amore e non vuole tradirlo. Questo tipo di timore è già molto vicino a ciò che la tradizione cristiana chiama timor di Dio, tuttavia non è ancora sufficiente per comprenderlo pienamente. Cioè, questo sviluppo del timore sul piano psicologico è già un grande progresso, ma nella fede dobbiamo fare un passo in più. Se entriamo nel campo della fede, innanzitutto la prima ombra da dissipare è quella di credere che timor di Dio coincida con paura di Dio. Questo è assolutamente falso. Non si tratta di rapportarsi a un Dio punitivo e vendicativo di cui aver paura. Non ha alcun senso. Come può chi ci ha creati per amore desiderare di farci del male, oppure desiderare la nostra sofferenza? È un controsenso, non vi pare? E allora ci chiediamo cosa vuol dire avere il timore di Dio? In termini di fede, dobbiamo partire dal presupposto che il timore di cui si parla nasce da una forma di conoscenza spirituale, cioè nasce dalla consapevolezza profonda di cosa? Della santità di Dio e allo stesso tempo dalla consapevolezza della nostra piccolezza davanti a Lui. Cioè il timore di Dio nasce dall'incontro con la sua grandezza. Quando l'uomo scopre chi è Dio, contemporaneamente scopre chi è lui stesso. E davanti alla santità divina emerge con chiarezza la distanza che c'è tra la perfezione di Dio e la fragilità dell'uomo, la differenza che c'è tra il creatore e la creatura. Ma questa distanza, se viene percepita correttamente, non genera disperazione, genera che cosa? Due cose molto importanti, genera umiltà e adorazione. Noi potremmo dire che di fronte a Dio l'uomo non può rimanere indifferente. È difficile rimanere distaccati e non prendere sul serio la sua immensità. Ma ci potremmo chiedere, e allora il problema dove si pone? Perché molti hanno difficoltà a sviluppare e a vivere in pienezza il timor di Dio? Innanzitutto, una prima difficoltà può nascere da un disordine spirituale. Cioè dal fatto che non sempre le persone hanno il cuore sgombro dalla superbia e dall'arroganza, che poi se ci pensate bene furono proprio il motivo della caduta per i nostri progenitori, no? Cioè molti non accettano la loro condizione di creatura, sfidano Dio con la loro presunta onnipotenza e non lo riconoscono Signore della loro vita e dunque non sviluppano affatto il timore di Dio. E quindi questo è un primo motivo, no? Ma accanto a questa motivazione morale che nasce da un deliberato e volontario rifiuto della santità e onnipotenza di Dio, e qui siamo nel campo del peccato grave, a volte alcune persone invece brancolano nel buio, vivono nell'ignoranza spirituale, perché non hanno incontrato chi li guidasse, chi li istruisse. Io ho scelto di fare riferimento a Sant'Ilario. Perché? Perché nei suoi scritti insiste proprio su questo aspetto fondamentale, e cioè spiega che il timore di Dio non nasce spontaneamente, ma piuttosto deve essere insegnato e appreso. Sant'Ilario commenta il Salmo 33 con parole molto chiare, soprattutto un versetto, no? E leggiamo come si esprime il salmista. Il salmista qui dice: Venite figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore. Sant'Ilario commenta proprio questo versetto e osserva che il salmista non dice semplicemente temete il Signore, ma dice innanzitutto ascoltatemi, cioè innanzitutto predisponetevi con la volontà e con l'intelletto e con cuore aperto ad ascoltare. E poi che fa? Aggiunge, dice vi insegnerò. Questo significa che il timore di Dio non è qualcosa di automatico o di istintivo, è una realtà che richiede formazione, ascolto e guida. Sant'Ilario dice, infatti, e leggiamo proprio direttamente le sue parole, Dunque si impara il timore del Signore, perché viene insegnato. Questo genere di timore non sta nello spavento naturale spontaneo, ma in una realtà che viene comunicata come una dottrina. Cioè, Sant'Ilario cosa sta dicendo? Sta dicendo che non si tratta del timore istintivo, quello che noi, ad esempio, possiamo provare di fronte a un evento naturale, tipo per esempio di fronte al fuoco, a un temporale. Lì noi cosa facciamo? Lì noi reagiamo d'istinto. Quel timore lì non ha bisogno di essere appreso, lo proviamo spontaneamente. Perciò non è questo ciò di cui sta parlando. Invece, il timore di Dio è frutto di apprendimento. Sant'Ilario parla di dottrina. E quindi continua e dice: non promana dalla trepidazione della natura, ma lo si comincia ad apprendere con l'osservanza dei comandamenti, con le opere di una vita innocente e con la conoscenza della verità. Quindi Sant'Ilario è molto chiaro: il timore del Signore non nasce spontaneamente, ma si apprende. Non è un istinto naturale, ma è un insegnamento che si riceve. E questa affermazione è di una profondità enorme e ha delle implicazioni enormi. Perché? Perché se il timore di Dio deve essere insegnato, allora significa che esiste una responsabilità educativa nella Chiesa. Qualcuno deve trasmettere questa conoscenza spirituale. Il timore di Dio è dunque una sapienza che si riceve attraverso la parola di Dio, attraverso la tradizione della Chiesa e attraverso la guida di coloro che hanno il compito di insegnare. Però attenzione, perché questo monito non è rivolto solo ai consacrati, eh? Questa responsabilità è condivisa da tutti i cristiani battezzati in realtà, quindi coinvolge ciascuno di noi. Tutti abbiamo il dovere di educare e crescere nella fede chi? Le nuove generazioni, che oggi più che mai sono allo sbando. E abbiamo il dovere di trasmettere ciò che noi stessi abbiamo ricevuto. Capite quanto è importante? Molti, infatti, non hanno il timore di Dio perché nemmeno conoscono questo Dio. Nessuno gliene ha mai parlato, nessuno ha mai loro insegnato nemmeno a fare il segno di croce. Accade che ci scandalizziamo del comportamento di molti giovani che sembrano vivere senza un principio di vita, senza un orientamento, seguendo una moralità piuttosto traballante. Ma noi non ci chiediamo però che parte facciamo noi perché questo non accada. Spesso i giovani vengono lasciati crescere da soli, così si autogovernano un po' come possono, no? In nome di una libertà che in realtà non esiste, perché poi rimangono schiavi di esistenze disordinate, confuse, con gravi crisi identitarie, e questo è sotto gli occhi di tutti. Come vedete, allora la questione è seria. Oggi più che mai parlare di timore di Dio è qualcosa di attuale, e anzi potremmo dire proprio di urgente. Perciò, se riprendiamo le parole del salmista, possiamo farne un serio oggetto di riflessione. E se il salmista usa dei verbi specifici, una ragione c'è. Riguardiamolo quel versetto citato da Sant'Ilario, il versetto che dice: venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. La prima parola, il primo verbo è venite, cioè è una parola che invita i figli, li chiama. Domandiamoci, noi lo facciamo questo? Il timore di Dio richiede un movimento dell'uomo, è necessario avvicinarsi, cercare, ascoltare. Invitiamo gli altri e soprattutto i nostri giovani ad avvicinarsi? Questo per esempio ci fa riflettere. Il secondo verbo che incontriamo è ascoltatemi. Qui si sottolinea cosa? Si sottolinea che il timore di Dio nasce dall'ascolto, non è una conoscenza che si costruisce da soli, è una sapienza che viene trasmessa, c'è qualcuno che parla, che si assume il compito di trasmettere, che chiede di essere ascoltato perché ha qualcosa di importante da dire. Noi questo lo facciamo? E il terzo verbo che incontriamo è vi insegnerò. Così dice il salmista, no, vi insegnerò. Qui si manifesta chiaramente la dimensione pedagogica della fede, cioè il salmista dice in modo esplicito che il timore di Dio si impara. Non è automatico, non è spontaneo e richiede la presenza di qualcuno che insegni. Ed è proprio quello che Sant'Ilario proprio ci dice con grande chiarezza, no? Proprio se il timore del Signore deve essere insegnato, significa che non è naturalmente posseduto da tutti ed è necessario impararlo attraverso l'ascolto e la disciplina di vita. Così dice Sant'Ilario. E questa affermazione è estremamente importante, perché l'essere umano, che non possiede naturalmente la conoscenza di Dio, può avere sì delle intuizioni religiose. È chiaro che nel cuore dell'uomo c'è questa spinta a voler conoscere Dio. Ma il vero timore di Dio nasce dall'incontro con la rivelazione, un incontro che avviene attraverso la testimonianza di chi è più avanti nel cammino di fede. Per questo la Chiesa ha sempre dato grande importanza alla catechesi, alla predicazione, alla formazione spirituale. Senza insegnamento la fede si svuota. Ma perché? Perché accade questo? Perché molti legano la fede solo al sentimentalismo. Ma quando i sentimenti si affievoliscono, le emozioni calano, com'è fisiologico che sia, non rimane più nulla, perché l'uomo non è fatto solo di emozioni, ma anche di ragione, di intelletto, di volontà, di memoria, e la fede si nutre anche di queste facoltà dell'anima, che devono essere coinvolte attivamente nella crescita spirituale. E noi invece a cosa assistiamo? Assistiamo a che i giovani vengono lasciati da soli a governare la loro tempesta emotiva, anche qui fisiologica per la loro età. Ma poi non c'è nessuno che li guidi a dare un senso alla loro vita, né gli insegni a dare ragione della loro fede. Capite bene allora che se il timore di Dio deve essere insegnato, allora esiste una responsabilità enorme per coloro che hanno il compito di educare nella fede. Genitori, sacerdoti, catechisti, educatori cristiani. Non sono semplicemente trasmettitori di informazioni religiose, essi sono proprio mediatori di una sapienza spirituale che orienta la vita. Quando il salmista dice "Vi insegnerò il timore del Signore", assume su di sé una responsabilità, cioè egli si fa guida in prima persona, proprio come ciascuno di noi dovrebbe fare. Sant'Ilario commenta proprio questo punto, sottolineando che la conoscenza del timore di Dio nasce dalla parola di chi istruisce nella fede. E questo significa che non insegnare è una cosa grave, non è una semplice omissione, è proprio una mancanza grave di cui dovremo poi dar conto a Dio. Riflettiamoci, perché riflettiamoci, se una generazione smette di insegnare il timore di Dio, la generazione successiva crescerà senza conoscere il senso della santità di Dio, senza comprendere la gravità del peccato, senza percepire la bellezza della vita secondo Dio. E cosa otterremo? Otterremo un risultato terrificante, una desertificazione spirituale, un impoverimento dell'uomo. Quando non si insegna più il timore di Dio, Dio diventa irrilevante, cioè non viene più percepito come una presenza viva, ma un'idea lontana, astratta. E quando Dio perde la sua grandezza agli occhi dell'uomo, anche la coscienza morale si indebolisce. E quello che accade è sotto gli occhi di tutti, basta aprire quotidianamente i giornali. Quello che mi preme sottolineare è il fatto che nella vita di fede siamo chiamati ad occuparci gli uni degli altri, non possiamo pensare solo a noi stessi. Noi siamo interconnessi e dobbiamo mettere in comune e far circolare i doni e i beni spirituali che abbiamo ricevuto. Anche nel Vangelo e in tutta la tradizione biblica noi troviamo sempre che il timore di Dio non è mai una realtà individuale, isolata, è sempre qualcosa che si trasmette. Per esempio, nel Vangelo di Luca, come leggiamo? Il Magnificat, no? Il Magnificat lo afferma chiaramente. Cosa dice la Madonna? Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Questa frase apre proprio una domanda molto seria. Come può il timore di Dio passare di generazione in generazione se nessuno lo insegna? Ripetiamolo, la trasmissione della fede non avviene automaticamente. Non basta che esista una tradizione culturale. È necessario che qualcuno testimoni e insegni. Ogni generazione deve ricevere di nuovo la conoscenza di Dio. Se questo non avviene, la catena della trasmissione si interrompe. E quando il timore di Dio non viene più insegnato, accade qualcosa di molto grave. La misericordia di Dio continua ad esistere, ma l'uomo non sa più come accoglierla. Perché la misericordia di Dio si rivolge a coloro che lo temono, cioè a coloro che riconoscono la sua santità e che poi si aprono alla conversione. Ma se questo non accade, la misericordia diventa poi un bene sconosciuto e si creano dei danni spirituali per questa omissione. Quali sono questi danni spirituali a cui mi riferisco? E innanzitutto, la prima conseguenza è la perdita del senso del peccato. Se Dio non è più percepito come santo, il peccato diventa una semplice imperfezione psicologica o sociale. Non è più visto come una rottura della relazione con Dio. E così nessuno pensa di dover dar conto a Dio né di confessarsi. La seconda conseguenza è una superficialità spirituale, cioè la fede diventa così un sentimento generico, Dio viene ridotto a una figura consolatoria tra le tante, priva di autorità sulla vita dell'uomo. La terza conseguenza è la confusione morale. Senza il timore di Dio, l'uomo perde il riferimento ultimo che orienta il bene e il male. Le scelte diventano sempre più guidate dall'opinione dominante oppure dal desiderio personale. Poi c'è un'altra conseguenza, che è la perdita della vera libertà. Paradossalmente, il timore di Dio non schiaccia l'uomo, ma lo libera. Chi teme Dio non teme più il giudizio del mondo, perché vive davanti a una verità più grande. Quando questo timore scompare, l'uomo diventa schiavo di mille paure, la paura del giudizio degli altri, del fallimento, dell'insicurezza, e così rimane come imprigionato. E vedete dunque come tutto questo è complesso. Ma purtroppo anche per oggi il nostro tempo è terminato, però io credo che sia stato importante esserci soffermati a riflettere sul valore e sulle implicazioni così importanti che ha il timore di Dio nella nostra vita. Come abbiamo visto, non è qualcosa di altri tempi, né ha a che vedere con una visione di Dio che la modernità ci invita a superare, non c'è nulla da superare. Si tratta di comprenderne appieno il senso e il valore attuale, tutt'altro che superato. In questi giorni, perciò, io vi invito, come al solito, a pregare e soprattutto a pregare e a meditare ancora una volta le parole del Magnificat. Facciamole nostre, chiediamo l'intercessione di Maria, affinché possa aiutarci lei, con la sapienza di una madre, a sostenere il compito che sicuramente non è facile, ma che è fondamentale, di trasmettere la fede e il timore di Dio alle nuove generazioni. Beh, ora è proprio venuto il momento di lasciarci. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori e Ave Maria.